riusciti a iniziare la registrazione, almeno devo dire via. E allora, appunto, dicevo, questa è Normale Follia, sempre Radio Onda Rossa, sempre dedicato a chi non c'è più, ma anche appunto a chi come Alfredo e tantissimi altri stanno lottando, e altro stanno lottando dentro delle condizioni di non vita, che non sono solo le carceri, molto spesso sono gli ospedali, molto spesso sono le strutture appunto per gli anziani, quelle psichiatrizzate, i centri naturalmente dove vengono ammucchiati gli immigrati in condizioni, e le immigrate in delle condizioni appunto disumane, oppure sempre quelli che stanno sui barconi. Quindi è una, è naturalmente un nostro modo di rivolgerci a chi naturalmente casomai non ci sta certo a sentire, ma che sicuramente ha bisogno non solo che noi diventiamo voce per tutti, tutte e tutto, ma più che altro anche emaniamo appunto queste energie trasformative, questo bisogno e voglia di non solo tenere nel cuore chi è sempre stato anche parte attiva di questa radio, ma tenere nel cuore, nella mente e naturalmente nelle nostre lotte tutti coloro e tutte coloro che coloro che lottano e che continuano a lottare per rivendicare appunto libertà, vita, dignità, rispetto, giustizia, autodeterminazione. Quindi iniziamo, visto che ve l'avevamo già raccontato, che c'era appunto a Torino sabato e domenica, questo sabato e domenica passato, l'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno. Vi diciamo appunto brevemente, anche perché poi arriveranno proprio le varie sintesi dei tavoli, erano 7 tavoli, tutti molto interessanti e anche tutti molto partecipati. E però oggi vi diciamo, almeno io ci stavo, quella che è stata la mia impressione sia emozionale ma anche di capoccia, anche di ascolto, che ho vissuto in questi 2 giorni. Indubbiamente bravissime anche le compagne di Torino, perché l'organizzazione non faceva una goccia da nessuna parte. Questi 7 tavoli, che in effetti erano tanti, infatti anche noi di Roma ci saremmo andati circa una decina di persone, abbiamo partecipato poi ai tavoli che invece manteniamo e continuiamo a mantenere qui a Roma, no? E ricordiamo a tutti che giovedì ad ESC appunto c'è alle 6:30 la plenaria di Non Una di Meno di Roma, proprio per raccontare meglio in modo articolato il lavoro di tutti i tavoli, ma anche appunto per continuare a lavorare sui tavoli in preparazione dell'otto e molto oltre. E quindi sabato si è iniziato con una plenaria, hanno parlato naturalmente molte realtà di compagne appunto che non erano, no, italiane, quindi a livello dell'Iran, a livello del Kurdistan, a livello appunto di tutti quelli che continuano a portare avanti, e noi viviamo in modo appunto intersezionale e in modo complessivo le lotte naturalmente di qualsiasi posto del mondo, perché rappresentano appunto la voglia di cambiare, la voglia di lottare, la voglia appunto di conquistarci appunto qualsiasi forma di autodeterminazione e di libertà. E poi invece subito dopo ci si è divisi in tavoli, vi dicevo erano 7 tavoli, quelli che noi non abbiamo partecipato in diretta, perché come Roma non li avevamo fatti qui a Roma, sono quelli del razzismo, che è stato veramente molto interessante la relazione che hanno fatto, perché erano naturalmente anche tutti compagni di altre etnie, di altre razze, di altre esperienze appunto di vita, quindi non era un parlare per, ma era un parlare con, e hanno evidenziato naturalmente anche i limiti oggettivi che il movimento di Non Una di Meno anche a livello nazionale ha, e quello lo leggevamo anche nel libro, se vi ricordate, del Il femminismo è per tutti, nelle scorse trasmissioni, che effettivamente ci si riconosce appunto, ma non come un discorso di privilegio da mantenere, ma come una realtà oggettiva, che ci sono anche nei movimenti, nelle lotte eccetera, poi delle discriminazioni, per cui è vero che la donna oppure le libere delle soggettività bianche che hanno un lavoro, che una casa, un salario, che non vivono naturalmente forme di razzismo eccetera, vivono in condizioni che vanno non contro, ma che si diversificano da quelle di altre, ma che non vede assolutamente nessun tipo di divisione né di contrapposizione, e quindi anche questa capacità di trovare altri modi di esprimersi, altri canali, altre aperture che sono fondamentali proprio per avvicinare chi ha altre culture, altri modi di essere e vive naturalmente in una situazione oggettivamente ulteriormente peggiorata da quelle che sono le condizioni di tutti e tutte e tutto. Poi un altro tavolo che noi per esempio non avevamo aperto qui a Roma era quello su guerra e guerre, e anche qui si è evidenziato non solo naturalmente la situazione nel mondo e quindi tutte le guerre che ci stanno, quanto naturalmente non si può fare una differenza fra la guerra che bisogna parlarne di più e la guerra che bisogna parlarne meno, tutto il discorso rispetto agli armamenti, a come naturalmente si sia chi è in guerra in primo luogo con la propria pelle eccetera, ma anche tutto il resto del mondo, di tutte le persone eccetera, subiscono poi gli interessi delle capitalisti, gli interessi appunto dei giochi di potere, gli interessi delle fabbriche di armi e via di seguito. Poi un altro tavolo che noi mi pare che non avevamo fatto. No, c'era poi naturalmente il tavolo del welfare, salario, reddito, pardon, e di, che ha evidenziato appunto, come avevamo già detto anche qui a Roma eccetera, tutta la situazione complessiva naturalmente dell'attacco, delle leggi contro, di quelli che sono stati il ritornare indietro, di quello che è il ricatto anche della sicurezza rispetto al diritto appunto a un salario, a un lavoro. Poi c'è stato naturalmente anche qui a Roma, l'abbiamo fatto, quello della scuola e della formazione, che vede naturalmente da zero a affinché non finisci l'università eccetera, tutto coinvolti nel riuscire naturalmente a portare anche una diversa cultura, un modo diverso di esprimersi, una capacità di coinvolgimento, una condizione naturalmente viva specialmente nelle nuove generazioni. E su questo per esempio qui a Roma ve l'abbiamo sempre raccontato, siamo chiamati continuativamente all'interno delle scuole, sia licei scientifici, sia tecnici, sia classici eccetera, dove o si fanno le assemblee oppure ci sta la settimana dello studente, oppure appunto altri bisogni in cui si vuole parlare appunto di violenza in senso complessivo, di educazione alla sessualità e alla sensualità, il discorso del consenso, le carriere alias, insomma di tutti quelli che sono gli argomenti più vicini a quello che è il mondo della scuola. Poi c'è stato naturalmente il tavolo anche Ecogeneri, che ha evidenziato tutto l'attacco al e quindi il profitto sulla la trasformazione, lo sfruttamento della sulla natura, su quelli che sono naturalmente le forme di inquinamento, quelli che sono i ricatti economici che non solo passano su quelli che sono gli aumenti delle bollette, quindi i giochi al massacro sui loro guadagni e sui loro profitti, ma anche naturalmente quello che significa poter fare qualcosa di diverso e poter naturalmente pensare anche a una società totalmente trasformata e basata sui bisogni di tutte le persone. E su questo si è parlato anche di come unificare poi lo sciopero di Friday for Future, che staranno in piazza appunto il 3 con quello dell'8, e pensando anche a tante iniziative prima, dopo, che unifichino complessivamente queste problematiche. E poi naturalmente per ultimo ho lasciato il tavolo dove stavo io, che era quello appunto sulla salute e benessere. Noi a Roma avevamo scritto salute e benessere e autodeterminazione, al nazionale era così abbreviato in salute e aborto. Anche questo tavolo si è diviso, perché tutto sabato pomeriggio abbiamo fatto appunto i tavoli, quindi circa dall'1:30 fino alle 6:30, in due parti. La prima parte ha visitato la valutazione politica delle condizioni disastrose attuali e scelte appunto fondamentalmente politiche sul diritto alla salute e al benessere, quindi il discorso della privatizzazione, l'aziendalizzazione, la mercificazione, la psichiatrizzazione e naturalmente anche gli stereotipi e le disuguaglianze che esistono non solo fra regioni più ricche, come di solito sono quelle del nord rispetto a quelle del sud, ma anche nelle stesse regioni dove i compagni ci hanno raccontato che specialmente le piccole città o i piccoli paesi soffrono ancora di più di quelle che sono naturalmente delle condizioni già paurose che si vivono, anche viviamo noi dappertutto, sulle liste d'attesa, sulla chiusura dei posti letto complessivamente e poi della chiusura naturalmente non solo dei consultori, con la trasformazione, come abbiamo detto, nel trasferire i consultori all'interno delle case della comunità, ma per esempio al nord proprio invece nel chiuderli e farli sparire completamente, finanziando unicamente quelli privati, quelli cattolici, e quindi quelli dove i pro-life, a me, ecco, ogni volta che lo dico mi blocco perché loro non sono certo per la vita, sono veramente antivita, hanno la possibilità di parlare con le donne, di convincerle, addirittura proprio mi pare a Torino è stato approvato, se non in Lombardia, ma anche in Lombardia già lo era stato, di dare appunto 5.000 euro per le donne che chiedono l'aborto e poi non abortiscono più. Quindi proprio questo concetto, che non è di favorire la famiglia assolutamente, oppure la procreazione, perché poi ricordiamoci tutti come stiamo e come stanno le donne che decidono di portare avanti la gravidanza quando vanno a partorire o chiedono aiuto, come è successo appunto a quella povera donna qui una settimana fa, in cui gli è morto appunto il figlio mentre allattava perché si è addormentata, ma tutte le testimonianze che sono uscite fuori delle condizioni di abbandono dentro le sale parto. Basta ricordare al policlinico che dal 2000 non so quanti migliaia e migliaia di euro sono stati finanziati per rifare la sala parto, e ancora adesso c'è una media di 23-28 barelle dentro i corridoi della sala parto dove le donne aspettano di poter partorire. Quindi ecco, questa condizione che vede di dare i soldi come se poi i soldi fossero l'unico problema che tu affronti nel momento in cui scegli di diventare madre e di vivere appunto più che altro il discorso della maternità come però scelta di vita, e come se appunto tutto quanto si riducesse in un discorso appunto soltanto economico, no? Non vedendo quali sono le condizioni di vita, quali sono le condizioni familiari, quali sono le condizioni naturalmente poi complessive della tua naturalmente espressione di vita, no? E calpestando poi di fatto sia chi decide appunto di portare avanti una gravidanza, di partorire, chiede aiuto appunto anche per essere una brava madre, e calpestando naturalmente le scelte di chi invece decide di non portare avanti la gravidanza, e come prevedono leggi di questo Stato, quindi la 194, ha tutti i diritti di essere accolta e di avere appunto l'aborto, sia l'aborto dentro i reparti di VG, quindi interruzione volontaria di gravidanza, che dovrebbero essere nelle realtà dove c'è appunto negli ospedali un reparto di ostetricia e ginecologia, e invece noi sappiamo che più della metà a livello nazionale non fanno naturalmente l'aborto pur avendo questi reparti, e che effettivamente ancora tipo una volta a settimana alcune città, altre appunto hanno completamente chiuso i reparti. Infatti certe situazioni, specialmente del centro Italia e del nord, di una pesantezza pazzesca, e per cui appunto già l'avevamo detto, ma tipo le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo ormai non avranno più nessun ospedale, sia appunto con la scusa che ci stanno gli obiettori, ma una legge dello Stato deve essere applicata ed è responsabilità naturalmente delle ASL, ma complessivamente appunto di chi gestisce sia a livello regionale che nazionale il diritto alla salute di doverle applicare. E invece naturalmente vediamo che queste, per esempio, tre regioni dovranno incominciare a far migrare le donne che vogliono e devono abortire, subendo sia naturalmente la pesantezza della situazione, ma più che altro anche con un'indeterminatezza sui tempi, sulle possibilità, sui rifiuti, sul tipo di ascolto, eccetera. E infatti è uscito fuori nel tavolo sulla salute, eccetera, oltre a questa analisi complessiva, il lavoro che fanno molte compagne, che è quello dell'accompagnamento all'interno delle consultorie. Ma gli stesse compagne che lo fanno hanno detto che è un qualcosa di estremamente difficile, faticoso, ma anche distruttivo, no? Perché tu accogli chi ti chiede aiuto e vuoi cercare di rispondere nel migliore dei modi, ma non hai nessuna possibilità da offrirgli se non delle condizioni estremamente brutte, pessime e antiumane, no? Quindi è anche estremamente distruttivo, no? Per chi invece fa questo tipo di accompagnamento, eccetera, oltre che a vivere la sofferenza, l'indeterminatezza, le difficoltà che poi una donna deve affrontare, o una donna, una libera soggettività deve affrontare, appunto, per portare avanti questo diritto. E naturalmente si è parlato invece in altre regioni, come qua nel Lazio, dove le assemblee delle donne portano avanti le battaglie all'interno invece di queste strutture sociosanitarie che sono i consultori, e si è ribadito naturalmente che almeno per ora le battaglie si è riuscito a farne aprire quelli che erano stati chiusi, a ottenere in 5 l'RU486, che è il discorso dell'aborto farmacologico, che per esempio in tutto il mondo, in tutta l'Europa è un qualcosa che va avanti da 20 anni, e che noi appunto abbiamo aspettato 2 anni fa che il ministro della sanità Speranza scrivesse e dicesse: sì, forse è il caso che incominciamo con l'aborto farmacologico. Era sotto il periodo Covid, quindi avevano i problemi naturalmente dentro gli ospedali, per offrire, oltre all'aborto terapeutico, che purtroppo a livello statistico ancora viene fatto in molte realtà come raschiamento e non come aspirazione, quindi col metodo Karman, che per le donne naturalmente è molto meno traumatico, e che vede per esempio anche a livello italiano, insomma a livello nazionale, il discorso solo di un 26% di aborti fatti attraverso l'RU486, che veniva data all'interno dei reparti ospedalieri dell'IVG. Quindi il poter invece fare in modo che siano i consultori a poter gestire questo tipo di aborto, con l'appoggio e il controllo che sia dovuto e necessario dare qualora ci fossero dei problemi alle donne, ma naturalmente seguendolo direttamente sul tuo territorio e nel tuo consultorio. Però ecco, noi per esempio qui a Roma, nonostante tutte le battaglie, siamo riusciti a farlo fare in 5 consultori. Quindi indubbiamente ancora c'è molto da fare, e però ecco, la cosa bella è che nel tavolo salute si è messo a confronto tutte queste diverse esperienze e ci si è arricchiti reciprocamente. Insomma, non è una cosa a contrapposizione all'altra o un qualcosa meglio dell'altra, perché anche le compagne che sono arrivate poi a fare le consultorie sono state quelle che prima hanno battagliato, hanno provato a riprendersi consultorie, ma si sono trovati naturalmente in una regione totalmente di destra, come appunto le compagne ci raccontavano, quelle del Piemonte, che aveva appunto chiuso tutti i battenti e aveva veramente reso impossibile qualsiasi trattativa e qualsiasi naturalmente ripresa di queste strutture. Quindi questa due situazioni che però partono ambedue, e soluzioni tra virgolette che partono però ambedue da un principio di realtà, sono stati strumento di scambio. Il discorso anche per esempio di fare quella che è la raccolta di tutti i dati, monitoraggi, l'informazione che va data naturalmente a tutte le donne libere soggettività, proprio per permettergli sia di vivere il discorso dello screening, di non farli perdere nei meandri per ottenere un pap test di come appunto poi riuscire ad abortire oppure a essere seguiti nella gravidanza. Quindi in questo senso, dicevo, il lavoro dei tavoli è stato molto bello, sono usciti anche slogan per l'8 marzo. Chiaramente domenica c'è stata la plenaria e dopo aver restituito il lavoro di tutti i tavoli, anzi ecco una cosa molto bella, che è nato un nuovo tavolo che a me piace particolarmente perché è sul discorso anche della maternità, no? Quindi il discorso dell'autodeterminazione, ma come scelta anche di aiutare ed essere vicino ed accompagnare eccetera anche a chi sceglie poi di portare avanti la propria maternità. E quindi anche questo tavolo vedrà, visto tutto quello che è successo, è uscito fuori anche sulle violenze ostetriche, la possibilità di non solo denunciare ma anche trovare obiettivi e agiti concreti per non permettere più appunto che nessuna persona che decide appunto di portare avanti anche una gravidanza si possa sentire sola. Quindi domenica poi c'è stata la restituzione appunto di tutti questi 7 tavoli, c'è stato il discorso poi naturalmente degli ultimi interventi fino alle 4:30 circa, io sono partita un pochino prima, per visto che anche chi si occupa di informazione, chi si occupa di propaganda, insomma del gruppo che si muove proprio a livello anche nazionale, oltre che cittadino eccetera, o regionale, di non una di meno, rispetto anche a come preparare, iniziare da subito a rendere più visibile, più coinvolgente, più presente possibile appunto il discorso dell'8 marzo. E quindi per esempio sono uscite da noi della sanità, oltre agli slogan eccetera, anche il fatto di delle spillette da preparare per chi non potrà scioperare, in modo tale che anche si può identificare ugualmente un discorso di appartenenza e di partecipazione, senza poter casomai partecipare alla scadenza della mattina, ma sicuramente appunto sia noi come tutte le altre città, poi il corteo effettivamente sarà poi nel pomeriggio e quindi può vedere la presenza di tutte, tutti e tutto. E per esempio alcune città invece faranno con gli studenti anche il corteo la mattina, altre invece ci avranno mobilitazioni sotto gli ospedali oppure dentro piazze che hanno dei significati proprio come ripresa della lotta contro i femminicidi, i transicidi. E poi è passata una proposta di creare noi il caso Marche, no? Vi dicevo, le Marche come sono state attaccate, come da un giorno all'altro adesso si stanno ritrovando senza più nessun ospedale che garantisce l'intervento volontario di gravidanza, e quindi si è deciso che si farà dopo l'8 marzo, chiaramente secondo le indicazioni delle compagne delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo, stanno tutte e tre insomma messi male su questo discorso, una manifestazione invece come non una di meno nazionale, in cui noi pretendiamo di uscire dall'emergenza, che mi sembra un discorso molto importante. Finché si continua naturalmente a rispondere a quelle che sono le richieste d'aiuto, ma lo devi fare, ma che riguardano appunto una problematica immediata, un'emergenza a cui tu non puoi far finta che non ci sia, perché se una donna deve stare dentro le sue settimane e riuscire ad abortire, tu devi inevitabilmente aiutarla a fare. Quindi uscire invece da questa situazione di emergenza, pretendere di essere noi sotto una ASL, sotto l'ospedale che decideranno, nella città che decideranno loro, naturalmente come specificità e conoscenza della loro situazione, a rendere visibile e far entrare appunto nelle nostre guerre, battaglie, lotte, mobilitazioni un caso Marche, che in fin dei conti è un qualcosa che parte da là ma che poi coinvolge tutti, perché casomai le donne che non potranno più farlo in queste regioni dovranno, come dicevamo prima, migrare a Roma, a Torino, a Bologna, cioè, quindi siamo tutti coinvolti. Oppure noi dopo le elezioni regionali ci ritroviamo anche noi con una regione simile a quella delle Marche, e chiaramente anche noi, non dico che dovremmo migrare, perché prima che ci chiudono tutte le realtà che siamo riusciti a tenere aperti e tutto quanto, però sicuramente il problema si pone complessivamente ed è fondamentale appunto questa chiave di volta di non stare solo sull'emergenza, perché questo è il gioco sporco che hanno fatto anche durante il Covid, no? Per non far uscire fuori tutte le magagne che poi sono uscite fuori, ma non hanno cambiato il modo loro di approcciare alla sanità, al benessere eccetera. Però effettivamente ci hanno veramente puntato l'interesse della quasi totalità solo sulla questione dell'emergenza, non facendo appunto scoppiare fuori tutto quello che era stato lo schifo che ormai da 10 anni prima veniva naturalmente permesso all'interno della distruzione del diritto alla salute e al benessere. Quindi anche questa sarà un'iniziativa che poi verrà portata avanti ed è insomma sicuramente secondo noi molto importante. E anche sono uscite poi ecco altre iniziative proprio per unificare il 3 di marzo con l'8, insomma ci sono effettivamente molte cose attive e quindi è importante partecipare giovedì ad Esca alle 6:30 all'assemblea naturalmente romana. Però anche sui consultori ci stanno delle importanti scadenze.
Intanto domani a Via Denina c'è una delle assemblee appunto del coordinamento delle donne e non solo delle donne. E poi questa è la prima, Via Denina è dalla parte di Colli Albani, e dopo vi dico proprio l'indirizzo e il numero.
Però è importante ricordare che Via Denina è una di quelle che a livello di minacce dovevano essere tagliati e ridotti. Mi pare Via Denina rimaneva solo il coso pediatrico o l'aspetto ostetrico e ginecologico, adesso non mi ricordo, una era via Iberia e una era via Denina, quindi è uno di quei consultori che volevano tagliarle le gambe, ovvero tagliargli i servizi e non permettere di invece continuare a lavorare come dovevano lavorare. Quindi andremo anche da altri consultori a rafforzare questa assemblea e quindi chi è di quella zona eccetera mol vi dice
in via Denina 7, sì, domani alle 13 e quindi domani alle 13 via Denina 7 alle 13 scusate alle 15 e poi ce n'è un'altra mercoledì 8 febbraio, bene, di quello ve ne parleremo, e poi ci sarà quella di via De Levi che è giovedì sempre a via De Levi e sempre alle ore 15 per ora, se no vi confondiamo.
Poi anche
l'idea.
Quella del Trullo è sempre giovedì,
esatto,
perché naturalmente in ogni consultorio le assemblee delle donne in merito a come venivano aperti i consultori avevano potenziato naturalmente le loro assemblee una volta al mese proprio nel momento in cui c'era questa apertura pomeridiana, che a causa della mancanza dei portantini, dei bidelli o come chiamarli, dei portieri, non potevano essere come dovevano essere aperti invece più ore e più pomeriggi durante la settimana. Quindi ci sta chi lo fa il secondo martedì del mese o il secondo mercoledì oppure il terzo, insomma.
Poi nel corso delle assemblee che ci saranno, insomma, certo, tutto si può cambiare, perché se poi vediamo che dalle assemblee emerge l'esigenza di spostare giorno, si fa, certo, insomma, nulla è di...
Però ecco, la cosa importante è che si mantiene anche per conoscenza di tutti gli abitanti e le abitanti del territorio quelli che sono naturalmente i giorni stabiliti, e uno si organizza perché è un orario di merda, perché sono alle 3 del pomeriggio, perché poi alle 5 le stesse strutture chiudono, quindi è chiaro che chi lavora eccetera ha delle difficoltà enormi, quindi chi si può organizzare si organizza e sa come si muove naturalmente nel proprio quartiere. Però ecco, io vi invito a leggere sia sulle email sia attraverso Facebook, sia a scrivere appunto a coordinamento consultori Lazio @gmail.com, perché ci sono anche altre iniziative che non è che uno le racconta tutte, no? Perché in finonti vanno vissute proprio anche per prendere questi soggetti, i nemici, quelli che continuano naturalmente a remarci contro, a tagliare, a dire pure bugie, perché sta storia del trasferimenti dei consultori va smascherato, perché non è che noi siamo così fissati che abbiamo solo un bisogno, che ne so, estetico, di spazio. spazi di solitudine che volevano spazio per noi. Non è questo il problema. Il problema è che sono strutture, i consultori sociosanitari, che non devono essere medicalizzati, ma che partono appunto dalla prevenzione fondamentalmente, fanno anche la cura, perché c'è un sacco di gente che ha diritto alla salute ma che è già malato, e quindi bisogna garantirgli pure questo, ma fondamentalmente vive di un discorso appunto gratuito, di un discorso che non bisogna avere il ticket, che non bisogna passare,
di ascolto soprattutto,
e poi di umanizzazione differenziata. Quindi è chiaro che prendere queste realtà, boom, buttarle dentro alle case di comunità, dove giustamente bisogna rispondere a moltissimi altri bisogni, a moltissime altre patologie, agli anziani, a quelli che sono malattie croniche eccetera eccetera, vuol dire inevitabilmente poi anche lì mettere ticket, far finire l'universalità che non ci vuole appunto la richiesta del medico, pensare, come scritto appunto in una determina regionale del 29 dicembre del 22, quindi dell'anno passato, che basta salvaguardare la privacy. No, è veramente una bugia, è una falsità, è un'ipocrisia, ed è veramente un modo per distruggerli tutti. Quindi bisogna fare in modo che in queste settimane, in queste assemblee che facciamo, le mobilitazioni di piazza sotto altri consultori dove casomai non ci sono ancora le assemblee delle donne eccetera, si ribadisca tutto questo, e più che altro si coinvolga il più possibile gli abitanti, le donne, ma non solo le donne, non solo le libere soggettività, non solo i giovani, ma tutti quelli che possono attraversare queste strutture e che attraversano anche i territori, e che si rendono conto proprio sull'esperienza della propria pelle che se si ha un diritto, se ci si è, c'è una struttura che funziona o che dovrebbe, che potrebbe, perché c'ha lo spazio, c'ha gli strumenti, c'ha il personale, c'è, quindi che potrebbe funzionare come risposta reale per prevenzione, salute, benessere complessivo eccetera, questo non venga toccato, non venga ridotto, non venga trasferito, non venga appunto fatto sparire, ecco, dai nostri territori. Quindi sta settimana e la prossima ce ne stanno parecchie di iniziative e di scadenze, quindi teniamoci informati e facciamo in modo naturalmente che diventino concretezza e agiti reali.
Poi lunedì appunto vi diamo gli altri appuntamenti, però intanto tenete a mente questo di domani di Via Denina alle 15, e poi mercoledì, non l'abbiamo detto, c'è l'assemblea consultorio del Trullo a Via Brugnato 2, per chi appunto sta da quelle parti, ma non solo, per chiunque voglia interessarsi, vuoi anche stare lontano insomma. E poi l'8 febbraio, che è mercoledì, e appunto c'è questo, un'altra assemblea del consultorio dei Castelli Romani a Via Belardi Genzano, e poi Via De Levi giovedì, sempre alla stessa ora, sempre alle ore 15, ma poi ve lo ripeteremo.
Sì, poi c'è quello dei condottieri a Voglia, insomma c'è stato in parecchie realtà.
Ecco, intanto continuiamo appunto a parlare di femminismo col libro di Bell Hooks, Il femminismo è per tutti, che ci dà una visione ampia, no, del femminismo, che non vede soltanto la violenza di genere, la violenza femminile, ma vede la violenza in tutti i suoi aspetti, no, che il patriarcato impone, quindi la violenza delle razze, la violenza di classe, la violenza sui sessi e tutto quello che comporta, e l'importanza, mette in luce soprattutto l'importanza dell'unirsi tra donne e prendere e tenere conto di tutte queste realtà in cui la violenza si manifesta, appunto, che non è soltanto una violenza tra sessi, sessuale, ma è una violenza di classe, una violenza patriarcale che ogni volta si ripropone e che va assolutamente analizzata, vista e combattuta.
Certo, infatti noi diciamo sempre una violenza sistemica,
esatto,
che rientra naturalmente tutte le espressioni di vita, no? Quando parliamo delle famiglie tossiche, quando parliamo dell'informazione tossica, di come si parla delle donne, dei loro sensi di colpa, del loro bisogno di essere cura eccetera. Parliamo di violenza naturalmente nelle aule dei tribunali, quando si levano i figli alle donne oppure con queste nuove leggi adesso del come si chiama, coso congiunto non mi viene, del fatto che sia il padre che la madre devono occuparsi del figlio, che come principio è sano, ma naturalmente in molte situazioni ci stanno famiglie tossiche, ci stanno mariti violenti, ci stanno appunto anche mariti che hanno possibilità economiche e donne invece che proprio perché facevano soltanto il lavoro di madri non hanno nessuna autonomia, nessuno spazio, eccetera, e quindi non si possono permettere di pagare le consulenze che vengono richieste. Quindi le forme di violenza si esprimono dentro le scuole, si esprimono dentro gli ospedali, abbiamo detto la violenza ostetrica, si esprimono nelle scuole col bullismo, con naturalmente il rifiuto dell'accettazione delle libere soggettività, quindi si esprimono in tutte le espressioni di vita. Nel mondo del lavoro, signori miei, è impressionante la violenza che ci sta, non solo attraverso le morti bianche che sono a volte 3 al giorno, è impressionante aprire o sentire il telegiornale e vedere quanti ne morono sotto una cadendo dalle impalcature, il discorso della non sicurezza, del fatto di lavorare troppo e lavorare male.
L'imposizione di un orario di lavoro impossibile che ti distrugge la vita, perché pure quella è violenza, non è che siamo nati per lavorare in modo così pesante, no? 10 ore al giorno, 12 ore al giorno come niente fosse, per 2 soldi, ma forse io non lavorerei così tanto manco se fossi pagata bene, perché insomma non siamo qui sulla terra per fare una vita da schiavi che si limita soltanto al lavoro, no? Anche facendo un lavoro bello ci sono tante cose nella vita, quindi perché, e poi lavorare meno, insomma, no? Dare spazio a tutti quanti, perché poi lavorare tanto ci fa lavorare pure male, questo pure che noi diciamo spesso, no? Come per esempio negli ospedali, nelle scuole. Io veramente conosco tantissime persone che hanno una voglia, un piacere, no? nel lavorare, nello svolgere il proprio lavoro, e che questo piacere lo stanno perdendo perché diventa troppo, quindi lo vedo negli infermieri, nei medici, nelle insegnanti. Insomma, mi è capitato di conoscere insegnanti molto motivate che ti dicono: io questa cosa ormai questa cosa così importante per quei bambini, per quel bambino in particolare, non lo posso più fare perché non c'ho tempo, perché dovremmo essere in più, c'è la richiesta, ci sono molte 104, quindi bambini che avrebbero bisogno di un'osservazione particolare, di essere eseguiti di più, ma ti dicono non ce la possiamo fare, magari c'hanno presidi che neanche chiamano personale di supporto in più, perché chiaramente con l'autonomia,
ma
appunto le sostituzioni, cioè ci sciacquiamo la bocca, si sciacquano la bocca questo discorso dell'autonomia, ma poi l'autonomia significa che se sei in una scuola povera, come quasi tutte, come molte lo sono, o con dei presidi poco motivati, è chiaro che a quel punto dequalifichi, no, il tuo lavoro con i bambini, appunto, oppure nella cura, perché non vuoi impegnare altre risorse che ti aiuterebbero a svolgere un lavoro molto più qualificato, molto più sano, e in cui obiettivi si potrebbero raggiungere più facilmente che farlo appunto da soli in modo disperato.
Certo, e poi appunto quello che dicevi tu è il concetto della dignità, nel senso che io pretendo naturalmente che non ci sia il ricatto che per avere un reddito che mi permette di vivere e quindi di non sopravvivere, ma effettivamente appunto di potermi pagare quelle che sono le mie esigenze, i miei bisogni, mica il Rolex, ma bensì le bollette, il mangiare, la scuola, le attività anche extrascolastiche di mio figlio, insomma qualsiasi cosa che appunto rende vivibile la mia vita, no? Io non voglio annullare invece il mio discorso di dignità e di sicurezza, perché anche questo è un dato, è un ricatto impressionante. Neanche voglio stare a ricatto di chi non mi assume o mi chiama a gettone a tempo determinato dentro le cooperative come esternalizzati, eccetera, e mi ricatta ancora di più perché mi dà meno diritti. Però alla fine me sto zitto perché è meglio quello che niente. Ecco, questo rapporto con la dignità, no? Rispetto al reddito complessivamente, non soltanto al lavoro. Penso che sia un qualcosa anche che ribadisce, come dicevi tu, il lavorare meno, il lavorare tutto e più che altro anche il mio tempo libero, perché anche il tempo libero è un diritto, nel senso che la gestione delle proprie emozioni, dei propri affetti, delle proprie amicalità, del voler stare anche a non fa niente, a oziare in una poltrona eccetera, ci deve essere garantito, perché quello fa parte poi del benessere complessivo. Certo, ci devo avere una casa e una poltrona, se no manco quello posso fare. Quindi nella complessità dei diritti e delle cose che bisogna strappare a questi assassini che mangiano solo loro, approfittano, fanno profitto, mercificano sulle pelli nostre.
E poi te pigliano pure in giro e dicono, tante persone si dimettono dal lavoro e rinunciano ai lavori che gli abbiamo offerto, che sono discorsi veramente più schifosi che si possano fare, no? Quindi oltre a lasciarti in una condizione di lavoro precario, lavoro faticosissimo, disoccupazione, ti vengono anche a dire che la colpa è tua. Sì, la colpa è tua perché rinunci a quello buon stipendio di 800-900 euro e non lo vuoi, senza tener conto che magari ti offre un lavoro uno che sta a 300 chilometri di distanza. E certo che poi, se tu ti devi pagare una casa in affitto, devi prendere il treno tutti i giorni, quel lavoro che ci fa, insomma, no?
Perché poi sei paraculo e poi il reddito di cittadinanza. Quindi giustificare che naturalmente il governo, l'attuale governo, lo sta rendendo sempre più ingarbugliato e ingestibile, no? Naturalmente, e prende e piglia e leva tutto. Ma non era, naturalmente, noi abbiamo sempre parlato di reddito di autodeterminazione, di reddito di felicità, di benessere, chiamiamolo come ci pare, ma di reddito che, come dicevamo prima, ti permettesse di vivere. Però effettivamente levare oggi il reddito di cittadinanza senza dare nessuna prospettiva eccetera, e con la disoccupazione che continua ad aumentare perché ci prendessero per il culo, loro stessi poi lo dicono, che effettivamente ci sono altri posti di lavoro a rischio, che ci stanno molte situazioni che, nonostante gli aiuti dati ai vari padroni, questi continuano naturalmente non solo a licenziare ma a assumere, naturalmente con le 10.000 forme esistenti di ricatto nel mondo del lavoro. Quindi è un discorso complessivo, ma a me quello che mi rode il culo è proprio che ci pensano che la gente e le persone sono tutti imbecilli, che non sa.
Però ci provano a imbecillire le persone. Io penso non è solo questo, è proprio che a forza di martellare le menti delle persone, alla fine le persone più semplici e meno attente poi alla fine ci credono, perché se arrivano tutti questi martellamenti in cui ti senti dire ci sono molte rinunce al lavoro, alla fine la gente ci crede, insomma, che sia una cosa del genere. È questo pure il brutto, è proprio il rendere stupide le persone con tutto quello. Per esempio, anche quando presentano le statistiche e dicono l'occupazione è aumentata, ma quale occupazione è aumentata? Perché un ragazzo viene assunto per 2 mesi e poi dopo basta perché il contratto è di 2 mesi e poi trova lavoro da un'altra parte, lavora in altri 3 mesi e poi quello viene tutto nel calderone. Io per assunzione intendo un'assunzione dignitosa a tempo indeterminato, in cui il contratto a tempo determinato deve essere un contratto sporadico. Certo, se io decido di andare a raccogliere pomodori o a raccogliere l'uva o a raccogliere le mele, lavorerò per quel mese in cui si raccolgono le mele o l'oliva o quello che è, ma il resto dei contratti, ma per quale motivo devono essere tutti a tempo determinato? Per sfruttarti di più, per far come gli pare? Ecco, questo, e però loro questo lo fanno rientrare nel discorso dell'occupazione. Quindi c'è più occupazione. Poi che è un ragazzo, una ragazza, ma io non è solo un ragazzo, un uomo, una donna o una persona qualsiasi, una libera soggettività, che fa giustamente dopo i 30 anni, 25 anni, una vita per conto suo, ma come campa? Non può continuare a campare lavorando 2 mesi da una parte e 2 mesi dall'altra. E poi ti fanno l'intervista alle persone che ti dicono che bello, questo già lo stanno facendo dai, che bello cambiare lavoro, che ogni tanto può essere pure bello, per carità, però non è che vallo a dire a chi deve veramente chiaramente sbarcare il lunario, pagare il suo affitto, sopravvivere dignitosamente, no? E quanto è bello quando ti dicono: vabbè, tu da dopo domani non lavori più qua, trovate un altro lavoro. Manco per niente, no? È bello, a volte può essere bello, nessuno lo nega, ma non può essere una vita fatta così.
No, ma poi se pensi andassero a dire, per esempio, a tante dipendenti della scuola, non solo maestre o insegnanti, ma anche tutte le altre qualifiche esistenti nella scuola, che al limite sono arrivati a 2 anni della pensione ancora come precari, no? Perché poi anche tutti questi concorsi nelle scuole sono arrivati l'anno del chicco e nicro, hanno visto veramente poi uscire fuori il discorso che i salari, per esempio, a livello europeo sono quasi 3 volte sia in Francia che in Inghilterra che in Spagna, eccetera eccetera, più volte maggiori di quelli che sono naturalmente per esempio nella scuola oppure dentro la sanità. Eppure naturalmente anche questo paragone poi passa tutto in modo normale, no? Come diceva la compagna, alla fine tutti quanti accettano. E la cosa ancora più bestiale è che poi giustificano poi il discorso della differenza fra nord e sud, e quindi quello che hanno fatto passare da pochi giorni, no, sull'autonomia differenziata, che come un discorso invece di equità, perché casomai l'affitto a Milano costa di più che l'affitto in qualche paesino sperduto appunto della Calabria, e quindi utilizzano quelli che sono le loro contraddizioni, lo schifo che fanno nel stabilire, no, poi complessivamente quelli che sono, o facessero il suo discorso rispetto a tutte le indennità, ma i salari megagalattici che c'hanno appunto chi dovrebbe fare politica, no? Dovrebbe, perché poi dovrebbe fare la politica, dovrebbe essere a interesse e a beneficio e a favore di tutti quanti i cittadini, eccetera eccetera, e poi invece se fanno solo affari loro col cavolo, che hanno perso niente rispetto al Covid, che hanno perso niente rispetto naturalmente a tutti i tagli, alle condizioni, alle situazioni anche sanitarie in cui si garantiscono appunto anche dentro i vari parlamenti, fra Senato e Camera, e le loro autonomie sanitarie per loro, tutti i famigli, conviventi e via di sé. Quindi i benefici poi ci stanno, e ci stanno grossi, ma solo per chi gli interessa a loro, mentre invece dovrebbero essere questi primi che perdono questi benefici e poi dicono: ma no, ma quelli tanto non è che risolverebbero le crisi o le problematiche dei bassi salari per tutti gli altri. Ma intanto cominciamo a levare sì benefit che veramente non migliorano poi le condizioni di tutti quanti, perché non è che attraverso questi voi lavorate meglio o lavorate di più, perché poi l'assenteismo che c'hanno nel Senato della Camera fa paura. Casomai se il lavoratore si ammala, l'INPS gli manda l'INPS sì, gli manda appunto il medico a casa 3 volte per vedere effettivamente se sta moribondo a letto oppure se sta a fare gli affari sua. Insomma, quindi ecco, queste dinamiche sono sfacciate, e in
ma
Italia
poi senza tener conto veramente delle strutture, dei servizi che giù nel sud mancano veramente. Uno che si sente male si fa chilometri e centinaia di chilometri perché non c'è niente giù. Noi qua, anche nel nostro lavoro, quante persone abbiamo visto che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, perché non ci avevano strutture idonee, e venivano al policlinico, alla neuropsichiatria infantile, perché non c'era la neuropsichiatria infantile giù. Ma questo detto anche dai medici stessi che venivano, specializzandi, futuri medici che ti raccontavano in quale situazioni disastrose proprio di cura si trovano. E allora che dove sta il guadagno? Dove sta il guadagno di chi sta giù e c'ha una vita che paga di meno? Sì, può pagare di meno un po' l'affitto, ma se poi non trova lavoro e non c'ha un'assistenza sanitaria adeguata e se la deve pagare da solo perché lì non c'è, è come niente, c'è parentesi, dice,
certo.
No?
E poi naturalmente tutte le altre condizioni di partire da quelle che sono le effettive realtà, perché poi anche il Sud è stato finanziato casomai durante il Covid, ma hanno fatto naturalmente scelte bestiali, ma come sono state fatte al Nord, perché ricordiamoci che la Lombardia, che era il cavallo di battaglia per tutte le regioni che dovevano assimilarsi e assomigliare a quello che era la progettualità per esempio sanitaria della Lombardia, ha visto più morti naturalmente nelle case specialmente per anziani, ma anche fra i cittadini eccetera di tutte le altre regioni, quindi dimostrando ancora di più e in modo evidente che poi le privatizzazioni, il concetto di mercificazione, di aziendalizzazione non hanno sicuramente e non hanno dato prospettive migliori, ma hanno effettivamente dato sempre più profitto a chi sulla pelle della gente ci magna, insomma. Poi è vero pure, tanto sono le 4, inutile, non leggiamo il libro, finiamo di chiacchierare ancora un pochino. Io mi ero dimenticata, per esempio, fra i tavoli che ci sono stati all'Assemblea Nazionale, uno importantissimo che è quello appunto della violenza e dei centri antiviolenza, per cui anche lì si è parlato dell'osservatorio che a livello nazionale, non una di meno, sta facendo ormai da 2 anni, in cui si danno veramente aggiornati ogni otto del mese quelli che sono stati i femminicidi e i transicidi, ma non è solo i numeri, perché non è il numero che a noi ci interessa, anche se quello è una denuncia di quanto ancora la società sia violenta e patriarcale a tutti gli effetti e quante famiglie tossiche ci stanno, ma più che altro viene raccontata effettivamente e in modo diverso da quella che è veramente la tossicità dell'informazione, dei giornali, della televisione, come vivono naturalmente chi è stata ammazzata e chi è chi ammazza, perché molto spesso naturalmente gli assassini passano in secondo luogo perché si dice solo che erano tanto delle brave persone. Che strano che poi siano arrivati ad ammazzare mogli e a volte pure figli, perché parecchie sono anche gli infanticidi che avvengono, insomma, e che spesso non se ne parla per niente, oppure di altre figure familiari tipo i parenti e via di seguito, e come questi qua vengano poi di fatto da assassini, passano quasi poi alla fine come dei poracci o che hanno dei problemi psichiatrici eccetera, e non si evidenzia assolutamente rispetto alla vita della donna che è stata ammazzata quelle che sono state le condizioni di non vita che gli sono state presentate, fra botte continue, minacce, aggressioni naturalmente all'interno delle case, anche davanti ai figli oppure proprio contro i figli, per cui, come è successo da poco, vede anche un figlio poter attivarsi e per fermare gli assassini, per non permettere che si ammazzi la madre, e diventano a loro volta naturalmente degli imputati, perché ammazzano o feriscono il padre e poi sono loro che si trovano a dover pagare quella che è una condizione anche di mereferghismo totale, perché nessuno ha risposto alla richiesta di aiuto che più volte esce fuori dalle famiglie tossiche. Infatti è uscito questo discorso anche dei pochi finanziamenti per i centri antiviolenza, delle poche realtà che ci stanno, che offrono, oltre che a delle finestre di ascolto, avvocati, psicologhe, psichiatri eccetera, offrono naturalmente anche la possibilità di un posto dove andare a vivere, perché se io denuncio un marito violento e poi con i miei figli eccetera ci devo ritornare a casa dopo che l'ho denunciato, è logico che il rischio poi di cascare e di arrivare a un femminicidio è proprio breve, insomma, no? E quindi quante donne di quelle che sono state ammazzate sia quest'anno già, ma anche l'altro anno, gli anni passati, aveva già fatto denuncia, aveva già chiesto aiuto e nessuno se l'è filato a pezza. Infatti in questo tavolo anche della violenza si è parlato anche dei finanziamenti molto grossi che vengono dati anche per i mariti che invece maltrattano, e considerate che sia i CAV, i centri antiviolenza appunto per donne e libere soggettività, che i centri per chi maltratta, per chi fa abusi eccetera, hanno ormai uguale finanziamento, come in sanità, pensate, fa pubblico e privato, capito? Ormai tutto quanto viene finanziato nello stesso modo.
E ai figli poi, ai figli che diventano spettatori, che subiscono questo spettacolo di violenza, ma chi li segue? Questi veramente, i figli veramente avrebbero bisogno di essere seguiti e supportati, aiutati, perché hanno un'immagine di violenza, di dominio, che spesso subiscono, ma spesso poi ripetono, perché è quello poi il modello che loro poi introiettano, e quindi lo agiscono su altri perché non sanno fare altro. Ecco, poi oggi non abbiamo letto Bellux, ma più avanti nei capitoli c'è un punto dove lei dice: e purtroppo il patriarcato si basa sul dominio, no? E sembra che tu sei forte se tu sei dominante, e allora se ai bambini tu insegni che devi essere solo forte e devi solo dominare, ecco lì che tu ricrei un mondo di violenza. Quello che va insegnata è l'autostima, che però prescinde, no? La valorizzazione della persona, che però prescinde dal dominio, no? E dalla violenza che il patriarcato ti propone. Lo spiega molto bene, poi ecco, insomma, tra un paio di lunedì forse ci arriviamo, forse perché noi siamo chiacchierone, purtroppo, perdonateci, però è vero, è molto importante questa cosa dei figli, no? Delle famiglie in cui viene vissuto ogni giorno questo tipo di violenza patriarcale, perché non imparano l'autostima. Io perché devo usare violenza? Uso la violenza perché penso di non valere niente, quindi tu ci devi credere per forza, no? In quello che io ti dico, e tu lo devi fare per forza.
Sì, perché poi il concetto non è, secondo me, solo il dominare, ma anche il possesso.
Il possesso,
e quindi
anche, certo.
Tu sei mia, e pensate appunto che tipo di messaggio si manda a un bambino, a una bambina, appunto alle nuove generazioni, che dovrebbero invece basarsi sul concetto di rispetto, di libertà e di condivisione, no? La socialità, il vivere insieme, il rispettarsi a vicenda. Non può permettere gelosia, possesso e dominio. Non può assolutamente concepire questi tre livelli, che sono forme oggettive di violenza, che poi io direi pure, pensa a quanti figli si ritrovano, e casomai dopo che questi assassini ammazzano le loro madri, poi a loro volta si ammazzano e si ritrovano poi dispersi, se non hanno altri parenti che l'accolgono nelle loro case, nelle famiglie meno tossiche della loro, si ritrovano in comunità e quindi fondamentalmente abbandonate, ma con un vissuto e un ricordo unicamente di violenza e di dominio, di possesso e di gelosia. Quindi è veramente grosso, e quindi invece di potenziare, al limite era più sano pensare appunto a potenziare, a finanziare queste strutture che potessero invece occuparsi dei figli, delle nuove generazioni, eccetera. Qui si parla di chi maltratta, ma nel senso che, a parte il fatto, queste poi strutture degli uomini maltrattanti stanno in mano veramente a tutti di più, no? E quindi quale cambiamento veramente culturale ci sta che possa effettivamente trasformare un concetto così profondo di violenza? E questo anche il discorso, quindi è veramente vergognoso, ed è stato anche qui articolato in vari modi, e si è parlato anche appunto di altre realtà che si occupano dei centri di antiviolenza, come di dire che è una realtà nazionale, eccetera eccetera, e si è detto che bisogna effettivamente mettere in piedi, che poi queste compagne di dire erano presenti nell'assemblea precedente a Reggio Emilia, in questa di Torino non sono venute, però fondamentalmente bisogna mettere in piedi agiti, non è che c'è chi si occupa di una cosa e dell'altra, noi ci dobbiamo occupare complessivamente di tutte le persone, quindi sia donne che libere soggettività che subiscono violenza, e quindi aprire anche i centri antiviolenza alle libere soggettività, ai trans, a chi appunto subisce, come noi della salute, che non possiamo parlare di aborto solo per le donne, perché ci sono tante persone che iniziano anche il percorso di transizione, che hanno bisogno dei consultori, che hanno bisogno fondamentalmente anche di un reparto IVG, eccetera, eccetera. Quindi bisogna aprire il tipo di risposta e di offerta complessivamente a tutte quelle che sono naturalmente le libere scelte della propria, anche del proprio genere, del proprio riconoscere il proprio corpo in un determinato genere oppure in nessun genere. Insomma, ecco, quindi questi discorsi sono stati molto ben affrontati e sicuramente anche da approfondire, perché poi tutto va approfondito sempre e comunque, ma sicuramente almeno in questa situazione di Torino c'è stata la possibilità appunto di dare energia reciproca, ecco, e penso che questo sia una cosa che oggi come oggi serve come il pane. Quindi io chiuderei con gli appuntamenti, se glieli ripeti appunto quelli più vicini, compresa l'assemblea romana.
Allora, intanto domani è a via Denina 7, sempre alle ore 13. L'assemblea, sempre l'assemblea dei consultori delle donne libere e soggettività. Aspettate che adesso li rintraccio e ve li rileggo bene, perché la nostra memoria è quella che è. Allora, dicevo, sì, 7 febbraio, martedì, via Denina 7, alle ore 15, va bene. Poi dopodomani, mercoledì, alle ore 16, c'è l'assemblea del consultorio del Trullo a via Brugnato 2, e questo non l'avevamo detto. E poi giovedì c'è a via De Levi, sempre alle ore 15, sempre l'assemblea del coordinamento dei consultori. Poi il resto,
poi
perché
via De Levi
venerdì
è zona tuscolana, no?
Sì, zona tuscolana, si scende appunto a Porta Furba, quindi è abbastanza facilmente raggiungibile. Anche via Denina, insomma, si scende o a Furio Camillo o a Colli Albani. E poi lunedì vi racconteremo delle altre assemblee.
Una cosa importante che succede invece questo giovedì è un processo che noi ne abbiamo parlato parecchio, quindi velocemente, perché mo ci arriveranno quelli della trasmissione dopo di noi, che per fortuna stanno ritardando, che c'è questo processo contro una compagna e un compagno dello Spallanzani, che proprio da Radio Onda Rossa durante il periodo Covid avevano denunciato le condizioni disumane che si vivevano nell'ospedale, che era visto come il top, no? Per la lotta contro il Covid, per la risposta che veniva data, eccetera eccetera. Loro invece, proprio perché ci stava una visita di un importante personaggio regionale per inaugurare un murales e altre stronzate del genere, fecero due interventi appunto da questi microfoni, anzi per telefono, verso Radio Onda Rossa, dicendo come andava la mobilitazione che avevano creato appunto sotto l'ospedale. Chiaramente anche questi lavoratori hanno pagato caro, perché sono stati sospesi per 3 mesi dal lavoro, e in più hanno beccato questa denuncia da parte dell'allora direttore generale appunto dello Spallanzani, ora portata avanti anche dall'attuale, quindi senza nessuna differenza di gestione, perché sono tutti pezzi di merda. E quando si tratta di attaccare appunto fondamentalmente i lavoratori che non vogliono essere sottomessi a ipocrisia e falsità, ma anche appunto ritornando a quel concetto di rispetto, no, del mondo del lavoro, perché io faccio un lavoro che, se non diventa dignitoso, umanizzato come chi lavora in ospedale, è giusto che lo dica, perché io se no divento complice, se sto zitto è buono. Però ecco, quelli che sono naturalmente i provvedimenti non solo disciplinari, il codice di lealtà addirittura che viene richiesto alla tua ASL, per cui tu puoi vedere le più grosse schifezze ma devi fare pippa, no? Perché sennò gli sporchi l'immagine, li ha portati anche adesso a subire un processo penale. Quindi c'è già stato a livello civile è andata bene il processo, perché addirittura il giudice ha detto che non era avevano fatto nessun danno all'immagine, perché erano cose dette poi stradette da tutti i giornali, quindi non hanno fatto altro che dare un'informazione in una radio libera, ma
e questa è lealtà, poi
espressione. E addirittura il discorso appunto del giudice è stato anche quello che poi una di loro, la compagna, addirittura era una sindacalista e stava dentro l'RSU, quindi era del sindacato dei Cobas, un sindacato di base, però aveva anche tutte le possibilità legali, tra virgolette, di poter essere voce sia per gli altri lavoratori ma anche per se stessa, visto che i sindacati di base non hanno le raccomandazioni, i favoritismi invece di quelli che aderiscono a CGIL, CISL, UIL quando stanno a certi livelli di, tra virgolette, potere. E quindi loro si troverà e ci sarà il processo appunto giovedì, e si farà naturalmente la mattina un volantinaggio davanti allo Spallanzani verso le 9:30, e si metteranno striscioni, insomma si cercherà naturalmente di ricordare anche a chi va a fare l'utente che cosa significa, per esempio per chi ci lavora lì dentro, voler portare avanti un discorso di salute e di benessere, nel senso che se sei corretto, se sei onesto, poi devi pagare in prima persona e non vuoi essere però abbandonato, perché in fin dei conti quello che si sta dicendo e facendo è e fa parte di un benessere collettivo. Quindi poi vi faremo sapere anche come va avanti naturalmente la situazione, perché poi nelle prime ore del pomeriggio ci sarà proprio l'udienza,
sì, cioè, l'appuntamento
a Piazzale Clodio, e quindi naturalmente si saprà e si avranno più notizie. E poi vabbè, chiudiamo solo con l'appuntamento di giovedì alle 6:30 ad Esca, via De Volsi 157, penso, 257, però è
stiamo via De
Volsi, trovatevelo. E per l'assemblea,
che carine che siamo, trovatevelo.
Trovatevelo. E per l'assemblea invece romana, di non una di meno, e per riconfrontarsi appunto con i tavoli che sia a livello nazionale, ma noi portiamo avanti naturalmente come Roma, e proprio in preparazione delle iniziative che si faranno per l'8 marzo. Quindi ci risentiamo sicuramente lunedì prossimo, ma speriamo di vedervi, per chi abita vicino ai consultori che vi abbiamo più volte ripetuto, vedervi
via Adelina
anche.
E comunque chiaramente sono aperti a tutti, noi diciamo vicino per una convenienza vostra, ma se c'è qualcuno meglio ancora,
sì,
che sta lontano, è interessato,
non si muove più di tanto, figurati se prende pure l'autobus. Però se si tratta di scendere, che non lavori, che hai la possibilità di partecipare,
sei curioso, desideroso di appoggiare un'iniziativa,
e secondo me anche interessante, intelligente, perché poi nel tuo quartiere conosci gente del tuo quartiere, ti confronti con i bisogni di altri e si cresce insieme, quindi anche questo è un lavoro che è da condividere e da mettere in pratica. Quindi vi aspettiamo, speriamo di vederci, e se no ci sentiremo lunedì prossimo sempre da Radio Onda Rossa, come normale follia.